Wikiradio. Daria Galateria racconta Madame de Pompadour.
Bisogna chiamare i secoli con il loro nome, dice Charles-Augustin de Saint-Beuve, il grande critico francese, e per il Settecento è inevitabile. Madame de Pompadour, la grazia, le arti, la cultura, i lumi, lo spirito, l'intelligenza, la conversazione, le arti minori, le costruzioni del secolo, anche la preparazione della rivoluzione sono state una sua creazione in qualche modo. Questa marchesa galante ha messo il sigillo in qualche modo su tutto il secolo, in 19 lunghi anni in cui ha dominato il sovrano Luigi XV. Questo potere era arrivato a livelli abbastanza impressionanti. Lei stessa racconta in una lettera a un'amica: è successo l'altro giorno che un vecchio, un signore a cena del re, si è avvicinato a lui e lo ha pregato di raccomandarlo gentilmente a Madame de Pompadour. Tutti sono scoppiati a ridere della semplicità di questo poveretto, ma io non ho riso. Madame de Pompadour era nata con il nome di signorina Pesce, Mademoiselle Poisson. Apparteneva infatti alla borghesia, intendiamoci all'ambiente dell'alta finanza, quelli che diceva Montesquieu, il creatore della democrazia, al di sopra di tutti per le loro ricchezze e al di sotto di chiunque per la nascita. Il padre di Jeanne-Antoinette de Poisson era stato condannato per frode ai danni dell'amministrazione pubblica proprio ed era stato costretto a fuggire in Germania. Del resto era il padre putativo, perché questa mamma piuttosto galante aveva alcuni amanti, ma il padre probabile è sicuramente Lenormand de Tournem, per il motivo che ha molto seguito questa fanciulla, lei stessa poi gli è stata grata, e quindi insomma si tende a considerare che lei sia stata figlia di questo appaltatore delle tasse per lo Stato di Francia. Immediatamente questa fanciulla, veramente estrema nella sua grazia, fu considerata un boccone da re. Questa è la formula che usavano in famiglia, e pensò quindi questo padre di sangue di farla sposare a un nipote, Lenormand de Thiol sarà il nome di Madame de Pompadour a lungo, nominandolo contemporaneamente suo erede universale. Quindi in questo modo Madame de Pompadour diventa una signora che può entrare in tutti i salotti e comincia subito però a puntare sul re. Quando il re andava a caccia nella foresta di Senart, che era vicina alle terre di Étiol, lei come per caso si presentava in carrozza davanti a lui, vestita di rosa in una carrozza blu, vestita di blu in una carrozza rosa, e poi c'era il primo gentiluomo di camera del re, Dominique Le Bel, che dava informazioni così insinuanti al suo sovrano, che mandava della cacciagione a questa signora. Quindi si cominciava a creare questa rete in cui doveva cadere il sovrano. Il sovrano era peraltro una persona piuttosto cagionevole di salute da bambino, era stato allevato, diciamo, dal cardinale di Fleury, che aveva più di 80 anni, e si era occupato di distogliere questo giovane principe da qualsiasi parvenza di un'idea o di un'iniziativa, anche per tenerlo più sotto la sua guida. E in questo modo era venuto fuori un sovrano che si disinteressava veramente un po' di tutto. I cortigiani, per sottrarlo a questa apatia, pensarono di dargli un amante. E questa caccia, che è una caccia di altro tipo, ovviamente rispetto a quella tradizionale, non impegnò Luigi XV in modo diverso dall'altra, cioè doveva semplicemente mirare la selvaggina che gli portavano davanti.
Signor Duca, chi è quella strana creatura?
Sire, è Madame de Thiol, altezza.
Madame de Thiol. Monsieur de Choiseul, non sapevo che ci fossero degli angeli in questa foresta. Ma voi che l'avete avvicinata, parlatemi dei suoi occhi.
I suoi occhi sono più graziosi che grandi, ma con un fuoco, una spiritualità, una tale luce come non ho mai visto in un'altra donna.
La voglio.
La pigrizia del re era tale che si era infatuato di tre sorelle in successione, pronipoti di Mazzarino, le figlie di Madame de Nesle, come se l'abitudine lo dominasse perfino nell'incostanza. Poi si era in qualche modo fermato su una maîtresse en titre, come si diceva allora, con un amante ufficiale, che era la duchessa di Châteauroux, che cercò di stimolarlo. Sembra che il regno non lo riguardi, scriveva un'amica a Madame de Châteauroux, che lo spinse a cercare di prendere parte almeno a qualche battaglia. Ma non mi sembra in grado di comandare nemmeno una compagnia di granatieri, detto tra noi, diceva questa signora della corte, Madame de Tensa. Ma la sua presenza farebbe molto. Madame de Châteauroux riuscì a indurlo a qualche impresa militare e diventò amatissimo, il bien-aimé, molto presente nei pensieri dei suoi sudditi. Voi mi uccidete, protestava il re a Madame de Châteauroux, tanto meglio, gli rispondeva lei. Ma Madame de Châteauroux improvvisamente scompare, e allora tanto più ci si preoccupa di mettergli davanti questa Mademoiselle de Poisson, ora Madame de Thiolle, di cui la bellezza ha riempito lo sguardo di mezza Parigi. Il presidente Henault, uno dei signori dei lumi, scriveva a Madame du Deffand: è una delle più belle donne che abbia mai visto, l'aveva vista all'opera ed era rimasto incantato. Ed era effettivamente senza possibilità di errore, forse la donna più affascinante del suo tempo. Tramite sempre tutte le operazioni della sua cerchia di finanzieri e soprattutto con l'aiuto in casa, diciamo, del primo valletto di camera del re, Dominique Guillaume Le Bel, che era un cugino suo, riuscì ad avere un invito alle nozze del Delfino. C'era un ballo mascherato nel febbraio del 1745. Era giovedì grasso e verso mezzanotte comparvero tutti i cugini del re, i figli di Francia, il Delfino e la Delfina, travestiti da pastori e seguiti da un gruppo di 7 alberelli di tasso. Erano delle maschere, naturalmente. Uno di questi tassi era il re, che nessuno poteva distinguere naturalmente dagli altri, e questo gli permise di intrattenersi senza problemi con Madame de Thiolle. In seguito sembra che abbia passato la notte in casa sua, sempre nel corso di questo carnevale e di queste feste. Per la verità ci sono delle discussioni su questo. C'è chi pensa che il re sia partito per una campagna militare senza avere ancora ottenuto nulla. Nel frattempo però le era stato fatto pervenire il brevetto di marchesa di Pompadour, lei aveva ottenuto la separazione legale dal marito e quindi nei suoi possedimenti fu, diciamo così, istruita sugli usi di corte dall'abate di Bernis, che era un abate estremamente mondano che poi fu ambasciatore a Roma. In questo modo cominciò a inserirsi a corte, fece la famosa presentazione che consisteva appunto in un incontro con la regina, tre inchini e poi, sempre camminando all'indietro con l'insidioso abito da corte, con una lunga coda, ritrarsi senza mai voltare naturalmente il volto dalla regina, e quindi cominciò questo mondo della corte, questa vita da ministro di Stato, in realtà, cui fu indotta in qualche modo dalla necessità o forse sicuramente anche dall'ambizione.
La lista dell'entourage di Sua Maestà. Oltre ai nomi dei ministri e dei segretari di Stato, ci sono quelli dei parenti e dei titoli nobiliari che dovrete imparare. Per quanto riguarda la famiglia d'Orléans e altri clan rivali, vi istruirò in un secondo tempo. Dimenticavo. Ecco la lista dei cortigiani che Sua Maestà vi autorizzerà a ricevere per la vostra presentazione a corte.
Sono quasi tutte donne.
E vecchi? Il re è forse geloso?
Oh, in piedi, signore, per favore. Riguardo al sorriso, in qualsiasi circostanza, inespressivo. Fatemi vedere. No. No, 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 il vostro sorriso è troppo sorridente. Dovete sorridere senza sorridere. Così. Molto bene.
Ancora, Bernice, ancora.
Allora, le usanze di corte. Non si dice mai un regalo, bensì
un presente.
Non si dice mai un Luigi d'oro, ma si dice
un Luigi d'oro, mi pare evidente.
Perfetto. Non si dice mai champagne, bensì
vino di champagne.
Assolutamente perfetto.
Nel mezzanino della Marchesa, a Versailles, c'era il dottor Quesnay, il grande patrocinatore della libertà del commercio dei grani, l'economista liberale, diciamo, e uno degli amici più cari degli enciclopedisti. E in questo piccolo appartamento sopra alla Marchesa si incontravano a pranzo Diderot, d'Alembert, Duclos, Helvétius, Turgot, Buffon, tutti quelli che hanno costruito l'età dei lumi e quindi hanno preparato la nostra civiltà post-rivoluzionaria. E Madame de Pompadour, racconta un grande memorialista, Marmontel, non potendo riuscire a far scendere questi filosofi nel suo salotto, veniva lei, saliva lei a conversare con loro a tavola. Estremamente colta, amante naturalmente delle arti e intelligentissima e attenta ai nuovi movimenti culturali importantissimi che stavano creando in Francia, riuscì o perlomeno tentò di farli accettare a Luigi XV. Gli rese simpatico Voltaire. Luigi XV lo trovava troppo familiare nelle sue lodi sperticate, forse non sempre sincere. Gli fece in qualche modo ammirare Montesquieu, il creatore della democrazia, però Luigi XV fece sempre resistenza comunque a metterli a corte. Diceva, è vero, in Prussia per esempio c'era un sovrano filosofo che riceveva gli intellettuali, in Francia questa moda non c'è, diceva il monarca, e poi da noi ci sono troppi begli spiriti, e contava sulle dita: Maupertuis, Fontenelle, Lamotte, Voltaire, Piron, Polignac, ci vorrebbe una tavola molto grande per riunirli tutti. Vostra maestà si dimentica, gli dicevano d'Alembert. E Crébillon, Crébillon, diceva il re, e la Chaussée, e anche Crébillon fils, perché il padre era un tragediografo e il figlio invece era uno scrittore di romanzi pornografici. Ebbene, e diceva il re, da 25 anni io avrei dovuto avere a tavola tutto questo? Tu so, parlava così della cultura. E peraltro un giorno disse anche Luigi XV, le cose così come sono dureranno quanto me. Era una visione di se stesso come confine del mondo, ma in realtà stava, senza saperlo, evocando la rivoluzione francese.
Enciclopedia, ovvero dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri, scritto da una società di letterati, coordinato e pubblicato dal signor Diderot dell'Accademia Reale delle Scienze e delle Belle Lettere di Prussia, e per la parte matematica dal signor D'Alembert dell'Accademia Reale delle Scienze di Parigi, di quella di Prussia e della Società Reale di Londra. Finalmente.
L'enciclopedia che presentiamo al pubblico è, come dice il suo titolo, l'opera di una società di letterati. Oseremmo affermare, se non facessimo parte di quel gruppo, che essi sono tutti giustamente famosi o degni di esserlo.
Le Nouvelles Littéraires, 28 giugno 1751. È uscito presso il pubblico il primo volume dei 10 previsti dell'enciclopedia diretta dal signor Diderot per l'editore Le Breton e altri editori associati. Il nostro giornale si riserva di dare nei prossimi numeri un giudizio meditato sull'opera. I nostri critici la stanno attentamente esaminando, poiché le 2000 copie stampate erano quasi tutte prenotate dai sottoscrittori, circa 1400, sono praticamente esauriti gli esemplari disponibili in vendita, nonostante il prezzo elevatissimo di lire 280 volume. Gli editori pregano chi fosse interessato di prenotarsi per una ristampa dell'opera che sarà presentata nei prossimi mesi.
Nei ritratti splendidi e molto noti di Boucher, di Drouet, ma forse più noto è il pastello di Latour, in cui è rappresentata seduta sulla poltrona, il braccio sinistro incantevole appoggiato su un tavolo di marmo dove c'è un mappamondo e alcuni volumi. Il più grosso di questi volumi è il sesto tomo dell'Enciclopédie, l'Enciclopedia delle tecniche e dei mestieri che ha fatto la civiltà borghese e la struttura proprio del lavoro dell'Ottocento. E poi c'era l'Esprit des Lois, appunto la creazione della democrazia con i suoi tre ordini. C'era l'Henriade, quindi le opere di Voltaire. Lei, con questo abito di satin pieno di fiocchi che si chiamavano Credo, Parfait Contentement, perfetta letizia, perfetta soddisfazione, dice sempre il nostro critico Sainte-Beuve, di un lilla molto tenue, è la rappresentazione stessa della grazia del Settecento. All'inizio l'etichetta di corte le aveva creato qualche problema. Per rendersi graziosa alla regina Maria Leszczyńska, che sapeva, amava molto i fiori, la colmava di doni, cosa assolutamente vietata, non si fanno doni ai sovrani nel semplice motivo che tutto appartiene loro. E invece lei la sommergeva di omaggi campestri, al punto che si era spinta un giorno a presentarsi dalla regina con una corbeille di rose. La regina, prima ancora che lei potesse poggiare nella sua stanza questi fiori, le chiese di darle un saggio delle sue doti canore, perché era una cantante straordinaria. Madame de Pompadour esitò solo un istante di imbarazzo e poi cominciò un'aria dell'Armida di Lully, in cui c'è una maga che esulta perché ha ridotto Rinaldo, il grande Rinaldo, il suo potere. Ecco che è il mio potere, questo fatale nemico, questo superbo vincitore. La povera Maria Leszczyńska fu sconcertata da tanta presenza di spirito, e questo episodio è raccontato da Benedetta Craveri in Amanti e Regine, in cui c'è un incantevole veramente ritratto di Madame de Pompadour. Naturalmente, però, la sua grande presenza dal punto di vista politico stupisce, perché portava, lei così borghese, una visione nuova nel mondo della corte. Può stupire una lettera che manda a D'Alembert, in cui attacca i gesuiti, che sono i suoi nemici, perché ovviamente la religione era un freno a tutta questa vita adulterina del sovrano. Ho letto qualcosa della vostra opera sui gesuiti, scrive Madame de Pompadour ad D'Alembert, e lo trovo molto ben scritto. Quella gente ha veramente meritato la loro disgrazia e mi sembra che li si tratti ancora con indulgenza. Quindi un'enorme libertà di pensiero nei confronti della tradizione cattolica della corte. E poi a Voltaire: quando mi si parla della condanna a morte del povero Calas, ho pensato che questa scena fosse avvenuta dai cannibali, ma mi hanno detto che era successa presso i selvaggi di Tolosa, in una città in cui è stata fondata la Santa Inquisizione, e non mi sono più sbalordita. Ne si parlava infatti di un commerciante, Jean Calas, di Tolosa, il cui figlio primogenito si era impiccato. Per evitare le esequie infamanti prescritte dalla Chiesa all'epoca, la famiglia Calas all'inizio non raccontò di questo suicidio. Siccome la famiglia Calas era protestante, anzi ugonotta, si cominciò a raccontare che questo ragazzo che si era impiccato voleva convertirsi al cattolicesimo e che in realtà era stato il padre che lo aveva ucciso, strangolato per questo motivo. Calas fu condannato con un terribile supplizio, fu prima condannato alla ruota, poi strangolato e poi bruciato. Allora Voltaire, contattato dal fratello, decise di spendere tutte le sue forze intellettuali in difesa di questo, per riabilitare, diciamo, questo padre e in questo modo attaccare però la Chiesa. E veramente Madame de Pompadour non ha nessun problema a affiancare Voltaire, a dare il suo tributo a questa battaglia di Voltaire. Ho letto alcuni pezzi della vostra opera, appunto, su Monsieur de Calas, e l'ho letto al re, che ne è stato molto commosso, è risoluto a vendicare e a riabilitare la memoria di questo innocente vecchio. Per me non mi irriterei se inviassero i suoi giudici nelle patrie galere.
A che punto è il lavoro?
Marchesa, i mezzi sono scarsi e il tragitto è lungo. Spostare un'intera fabbrica non è impresa da poco.
Stiamo facendo quanto è umanamente possibile.
Entro il mese il trasporto dei materiali e delle attrezzature deve essere completato. Lo voglio. La fabbrica di Vincennes è rudimentale, antiquata, inutile. Ma quella che farò sorgere a Sèvres sarà la più bella di tutto il mondo. Ah, si parlerà per secoli delle porcellane di Sèvres. Altro che quelle di Sassonia.
Faremo il possibile, Marchesa.
Bene. E voi, colonnello, qual è il rapporto su Saint-Cyr?
I lavori stanno procedendo, Marchesa, ma incontriamo delle difficoltà.
Ho stabilito che la scuola dovrà essere funzionante per l'autunno. La Francia, tutta la Francia dovrà ricordare questa mia opera. La scuola militare di Saint-Cyr per gli orfani dei nostri gloriosi caduti in guerra. È assolutamente necessario terminarla al più presto. Sua Maestà è impaziente di inaugurarla. Se avete bisogno di altri fondi, provvederò io stessa. E il ministro della giustizia, come mai non è qui? Ha fatto sapere qualcosa?
Certo. Per ordine del re, secondo i vostri desideri, sta provvedendo a rendere ufficiale la revoca del sequestro dell'enciclopedia.
Ah, oh, finalmente! Sarebbe stata un'onta per la Francia e un delitto contro la cultura se il lavoro di uomini come Diderot, D'Alembert, Voltaire, Rousseau, Montesquieu fosse stato annullato, sepolto. Un delitto, un vero delitto.
Era il fratello che si occupava, diciamo così, del Ministero delle Arti dell'epoca, i Bâtiments du Roi, e quindi a lui dobbiamo il Panthéon, la scuola militare, ma soprattutto è importantissima la manifattura di Sèvres, che veramente la Francia deve a Madame de Pompadour, lei che l'ha protetta e lei che ha ispirato il famoso Rosa Pompadour e delle decorazioni di una bellezza così squisita che hanno messo comunque questa produzione di arte, diciamo, minori, accanto alle produzioni della Sassonia e del Giappone. La porcellana dell'epoca è veramente la porcellana di Madame de Pompadour, che contribuiva anche con le sue proprie rendite alle costruzioni, alla gloria di questi beni eterni, diciamo così, della Francia. Le dobbiamo per esempio il Palazzo dell'Eliseo. Ma naturalmente la sua influenza sul re in campo politico, soprattutto nella politica estera, è stata oggetto di molte polemiche, è stata molto criticata all'epoca. Le Poissonnades erano dei pamphlet che giocavano sul suo nome Poisson, sul suo nome d'origine, e in particolare il rovesciamento delle alleanze volle legarsi all'Austria contro la Prussia, creò gravi danni alla Francia, la guerra dei sette anni, l'inizio veramente di un declino. A parte questo, però, la sua influenza, basterebbe veramente la difesa dell'enciclopedia, la sua influenza sulle arti e sulla cultura dell'epoca è stata così profonda che non si può, per l'appunto, a ragione Sainte-Beuve, non si può non considerare il secolo come il secolo di Madame de Pompadour. Morì dopo 19 anni di questo suo regno, a 42 anni, è giovanissima, senza rimpiangere troppo tutto quello che stava perdendo, anzi mantenne questa sua infinita grazia, il suo esprit fino all'ultimo. Il curato della Madeleine, che era andata a visitarla a Versailles, se ne stava andando via e lei gli disse: aspettate un momento, signor curato, ce ne andremo insieme. Naturalmente non si poteva stare a lungo a Versailles da morti, perché il sovrano non poteva essere messo a confronto proprio con la morte, e quindi Luigi XV, guardando questo feretro che si allontanava sotto un'enorme pioggia battente, disse: non sarà un buon viaggio questo per la nostra Madame de Pompadour, e raccontano che si era piuttosto commosso perché poté soltanto affacciarsi dal balcone, naturalmente non poteva seguire il feretro, e disse: ecco l'unico omaggio che ho potuto renderle. Era una donna che era stata la sua amante solo per 5 anni, o comunque per 5 anni, e in seguito era stata lei a trovargli sempre nuove distrazioni. In un parco particolare aveva comperato un appartamento per trovarle delle giovanissime ragazze vergini, per evitare delle malattie per il sovrano, e ha temuto per tutta la vita di perdere questo suo ruolo, ma il suo ruolo da amica del sovrano è stato in un certo senso più duraturo, più importante e comunque più significativo per la storia di quello dell'amante in titolo. C'è una lettera, una delle ultime, scrive a un'amica, in cui scrive Madame de Pompadour: sono arrivata ieri da Fontainebleau triste, abbattuta, di cattivo umore. Ecco qual è la situazione dei grandi: vivono sempre solo nell'avvenire e non sono felici che nella speranza. Non c'è felicità nell'ambizione. Sono sempre melanconica e spesso senza ragione. Tutti le vogliono bene, ma c'è anche un accanimento della nazione per chi ha potere. La mia vita è una morte continua, lamentava, ma la sua immagine, così piena di grazia e di bellezza, continua a illuminare il secolo.
Il 29 dicembre 1721 nasce a Parigi Madame de Pompadour. Daria Galateria l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.